20h.
Brussellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Gabriella T. e Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, sto ridendo, scusate, non me ne vogliate, buonasera. Mary D. come al solito.
Gabri T.
e Danny M. in regia. Georges Laurent non è qui con noi perché è impegnato all'estero e sembrerà strano dirvi all'estero perché è in Italia, però essendo qui a Bruxelles
per noi
l'Italia diviene estero.
Nella capitale. Sì,
nella capitale, poi Caput Mundi. Dovete sapere che nonostante sia il 6 giugno e tutti finalmente aspettiamo l'estate, qui invece a Bruxelles è tornato l'inverno. E per arrivare in radio è stata un'avventura di quelle proprio da descrivere. Forse lasceremo a Silvio Minieri con le parole descrivere l'avventura che abbiamo vissuto tutti e tre per raggiungere la sede della radio. Pensate, abbiamo preso un taxi perché piove, ma veramente come Dio la comanda.
Per raggiungere stoicamente la radio.
Stoicamente, ragazzi. Ma proprio sì, stoicamente, il tassista si è rifiutato di portarci perché il tragitto a suo avviso era troppo breve. Va bene, e questi sono i tempi del capitalismo dirompente.
Effettivamente questa sera avremmo dovuto presentare Patrizia Rigoni perché ha scritto quel bellissimo libro sull'acqua, ma la
Patrizia sarà qui con noi
passerà 20, in radio, sì, molto
tra
più
due
tardi,
settimane.
Sì, fra due settimane,
il 20 giugno.
E perché oggi era veramente, diciamo, la culla
oggi
che accoglieva
qui, cari amiche,
la poetessa.
Cari amici, una pioggia ininterrotta.
Come dice Dante nell'Inferno, al canto 26esimo, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore.
Ma non avevamo già letto questo verso qualche tempo fa?
Perché questa sera, cari amici, abbiamo Franca Mancinelli.
Posso dire una cosa?
Sì,
purtroppo
sì, sì.
I nostri ascoltatori non sono qui presenti, ma le nostre due mitiche conduttrici hanno degli occhiali rossi spaziali.
Ma no, allora.
Veramente è un contrasto con il grigiore che è fuori, che è veramente da allegria.
Aspetta, no, non smontarlo subito, Mary, ti prego, va benissimo.
Assolutamente, volevo dire semplicemente che sono due recenti acquisti.
Infatti.
Io li ho avuti proprio, insomma, in queste ore.
E io una settimana fa, nemmeno. Perché non ci vedevo più niente, perché avevo perso i miei in Iran.
E tutte e due colorate.
Sì.
Bene, ho detto tutto. Questo è il
allora,
mio
io
commento.
Stavo giusto dicendo che questa frase è stata letta un po' di tempo fa, perché Franca Mancinelli mi aveva spedito il suo libro Malacruna, edito dalla casa editrice Manni, un libro di poesia proprio all'inizio del mese di febbraio, con una bellissima letterina nella quale mi diceva che voleva partecipare alla trasmissione della tela sonora e mi inviava anche alcuni brani musicali composti alla chitarra acustica da Alessandro Buccioletti. Infatti questa sera avrete, cari amici ascoltatori, questo grande onore di ascoltare questi brani, ma non solo. Nel CD che Franca Mancinelli ci ha spedito ci sono registrate alcune poesie molto belle. Noi abbiamo il suo libro qui con noi, Malacruna. Adesso diamo il tempo in regia di organizzare per inviare giusto una, poi lascio la parola a Meridì, una brevissima presentazione di Franca, la quale è nata a Fano nell'81, quindi molto giovane, collabora come critica con il mensile Poesia e con altre riviste e periodici letterari. Con le edizioni Lieto Colle, che noi approfittiamo, ringraziamo sempre, ha partecipato all'antologia Ti bacio in bocca e Verso i beat e al diario poetico Il segreto delle fragole. Dovete sapere, cari amici, che io questi libri li ho ricevuti da Diana, ma sono confiscati da qualche parte in seguito al mio trasloco, quindi questa sera non sono qua con noi questi due bellissimi libri. I suoi testi poetici però sono usciti anche nell'antologia Nodo Sottile 4 a cura di Vittorio Biagini e Andrea Sirotti. Ringraziamo anche loro. Su Poesia invece è apparsa nel marzo del 2006 un'ampia silloge dei suoi versi. Il suo primo libro di poesia, Malacruna, edito quindi nel 2007, ha vinto il premio speciale Giovani del concorso L'Unione in Poesia. Poi vi diremo perché ha scelto alcuni brani musicali proprio prima di mandare i brani. Allora, se dalla regia, diciamo, invece, Meridi, tu volevi aggiungere qualcosa?
Ah no, non so se abbiamo Franca questa sera al telefono qui con noi oppure
ma
no.
Ma diciamo di no, nel senso che potremmo provare a chiamarla, ma sinceramente non me lo ricordo. Io ho il suo diretto, possiamo anche provare a telefonare. Io direi intanto di mandare i brani. E poi magari proviamo a chiamarla.
Sì, c'era una domandina che si poteva fare su Malacruna.
Ok.
All'orizzonte, un mare diverso fermava il sangue sotto le unghie. Madre nera nell'isola ti venne a fianco e ti disse del vento, un cattivo tempo che non faceva partire le barche. Poi fissò un punto sul muro. Lungo la strada iniziava una festa. Ma la cruna, disse, piccola corona di spine. Smetto di piangere solo quando il motore è acceso. Le immagini scorrono, chiudo gli occhi nel sedile dietro mentre guidi sulle strade in collina dove il cielo traspare dalle foglie. Non farti accorgere, non dirmelo, che la fuga si è chiusa in un cerchio. Non darmi questo mondo fermo di cose intonacate e appese. Se mi abbracci non posso dare la guancia al buio. Ti chiedo, lasciami. Come un gatto lontano alla svolta, sul ciglio di una strada, dove s'aprono valli di viti e olivi, e non trovo la casa. Quanto paziente, ostinato amore, nel gesto che fai di muovere passi, avanti e indietro, nella sala, mentre, col braccio e un ginocchio, fingi di addolcire una cuna sulla sterrata. Come dondola il mondo e le cose di nuovo tremano. Anch'io sarò nel buio. Hai baciato il mio osso sporgente, l'anca ramo ricurvo. Svanisce il filo di sassi sulla schiena e ti siedo di fronte, a radici aperte. È un'immagine chiara, a lungo, devo sfogliare prima che combaci, ma ora che ricordo sono io. I lobi luccicanti appena incisi, un sorriso di fortuna. Dalla sua mano un fiore s'avvicina, apro gli occhi al lampo e il taglio della luce è mio. Puoi poggiare la testa dove la terra affonda molle, nella cuna tra i colli dove si veste d'acqua. Insegue la bolla di vita tenue, il sorriso chiuso nella pelle d'ambra, gli animali nell'inverno, addormentati nella tana. Con la marea che scopre le coperte, spuntano dalla pelle gli aghi, partire per tempo, accompagnarsi in gita. E chi m'avrebbe mai piegato un lembo della giacca trattenuto, chiedi, sul guanciale dell'ardizio segui, pescatori di vongole chinarsi, a rimboccare il sole. E la ragazza arco appoggia un piede in aria e congiunge costellazioni di non generati al grido che ha rotto ora le acque, appesa la pelle a un ramo cattura il vento. È una busta della spesa di desideri altrui svaniti in uno sguardo. Nel treno del mio sangue salite.
Ma la cruna, ossia piccola corona di spine, raccoglie versi costruiti intorno all'idea del viaggio. Il viaggio del treno del proprio essere, scandito da progressive perdite e abbandoni, in tre età della vita. Essenziali, incisivi, affilati, sono la storia di un'esistenza, un romanzo poetico di formazione. Pensate che Franca è giovanissima, è nata nel 1981, e si è laureata in lettere moderne con una tesi sulla poesia di Paolo Volponi ed è nella redazione di Pelagos e collabora con testi critici a vari periodici letterari.
Noi avevamo intenzione anche di mandare alcuni brani musicali di Alessandro Buccioletti. Purtroppo il CD non è fatto per essere inviato in radio, quindi il suono non viene riprodotto. Vi leggiamo comunque il perché Franca volesse intervallare la lettura delle sue poesie con questi brani. Lei mi scrive infatti che nelle corde della chitarra di Alessandro Buccioletti ritrova quella leggerezza lievemente malinconica che viene dallo stare di fronte al mare, con gli occhi sulla linea dell'orizzonte. Alessandro Buccioletti è un giovane chitarrista di Fano, vive proprio a pochi metri dalla ferrovia, dal mare Adriatico, e credo che da questo luogo, un po' desolato, insieme aperto al viaggio, nasca quel ritmo scorato e dolce che alimenta le sue note e, come i miei versi. Allora, Franca, chiaramente la poesia di Alessandro Bruccioletti, diciamo i brani musicali di Alessandro Bruccioletti li manderemo magari una seconda volta quando prepareremo il tuo CD qui in regia, e quindi faranno da sottofondo per poesie di altri scrittori. Ti ringraziamo perché comunque già con l'idea della linea, dell'orizzonte, del viaggio e della ferrovia hai in qualche modo toccato quelli che sono poi i cardini della nostra, così, del nostro filo rosso che conduce Bruxellando e la tela sonora. Tu sai che probabilmente avrai ascoltato qualche puntata sul podcast. Il viaggio è per noi all'origine del tutto, nato da un'idea di Anna Maria Farabi, questo viaggio iniziato un po' per caso, un po' per scherzo, invece adesso quasi portato avanti con impegno molto molto serio, sta diventando un qualcosa che non sappiamo veramente dove ci condurrà, ma lo portiamo avanti con fiducia e grande fatica, anche grandi sforzi, ma grandi soddisfazioni, perché i poeti ci stanno chiamando da tutte le parti d'Italia e non solo, anche qui dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e anche da altri luoghi più esotici dove appunto gli stessi poeti si sono recati, come per esempio Gianni De Martino venerdì scorso, che ci ha evocato un po' il Marocco. Bene, sono sicura che Meredì vuole dire qualcosa, quindi lascio la parola a lei. Ringrazio una volta di più Lieto Colle, Diana, che oggi ho sentito, e poi manderemo dopo il commento di Meredì altre poesie e poi ci prepareremo invece per presentare il nuovo, diciamo, un altro ospite, Alessandro Seri, che aspetta la nostra telefonata, quindi mentre mandiamo le poesie provvederemo a chiamare Alessandro. Meri.
Volevo esprimere un commento rapido alla prima idea che ho avuto nel guardare il titolo del libro, Malacruna, e ho pensato istintivamente alla cruna del lago, ma non soltanto alla cruna intesa ovviamente come la cruna del lago, ma a quanto simbolicamente in realtà la cruna può significare tante cose. Da un lato può essere l'inizio, un inizio sicuramente non facile, quindi può essere anche riferito a quella cruna che ci guida in questo viaggio chiamato Bruxellando, se vogliamo, parlando della nostra trasmissione, oppure della vita in generale, quanto a volte sia difficile magari fare delle scelte, scelte ovviamente giuste, che comunque possano poi renderci felici. E allo stesso tempo pensavo a quell'aggettivo, mala, che di sicuro non sembrava essere di buon auspicio. Poi nel leggere la postilla che si ritrovava
nel retro del libro,
corona di spine, in realtà poi non era tanto lontana da quella mia interpretazione, laddove poi infatti cruna diventa corona, mala diventa spine, e ritorna quindi, insomma, ritornava un po' casualmente questa mia prima interpretazione, in cui probabilmente possiamo parlare di questo percorso, di questo nostro percorso in generale, che non è mai così come vorremmo, ma che comunque ci impegniamo a voler proseguire ostentatamente, nonostante le spine, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare. Comunque, cara Franca, ti volevo veramente ringraziare, so che sei giovanissima, e continua così, perché i tuoi versi dimostrano comunque una maturità artistica,
decisamente, una sofferenza anche.
Scrivi dei versi soprattutto legati all'amore, che sono di una profondità inattesa, non perché poi l'età possa esprimere quella che è la nostra consapevolezza, la nostra percezione dell'amore.
Sì, la nostra coscienza.
Però di sicuro sei hai cominciato un ottimo percorso, un ottimo viaggio, e io spero che questa cruna sia sempre meno coronata di spine e sempre più coronata di tanti successi, perché credo che li meriti veramente con tutto il cuore, sinceramente.
Dani.
Io volevo ritornare sull'idea del viaggio, l'idea del viaggio che ci accompagna fin dalla prima puntata di Bruxellando. E quanti compagni di viaggio abbiamo avuto finora?
Beh, tanti.
È molto bello fare un viaggio tutti assieme. Veramente, se non è che possiamo trarre un bilancio, però se guardiamo tutti i personaggi che abbiamo avuto, è un viaggio bellissimo. Perché poi ogni compagno di viaggio ci ha aperto un nuovo mondo.
Certo, ci ha insegnato a vedere il mondo.
Viaggio nel viaggio.
Infatti, a vedere il mondo anche tramite occhi diversi, se vogliamo, grazie alle personalità accese. Possiamo ricordare Carla De Angelis, Maria De Santis, Anna Maria Farabi, che è sempre nei nostri cuori. Possiamo ricordare
Lucia Iacovella.
Sì, dai, la Santucci, Francesca Santucci. Agnello Scotto, un grandissimo, grandissimo personaggio che tra l'altro oggi ricordo con affetto perché proprio stamattina ho ricevuto un suo email dove mi ha spedito un video che è su YouTube e troverete quindi anche sul nostro blog di Brussellando della Biennale che c'è stata ultimamente e dove alcuni suoi quadri sono stati esposti. Devo dire che soprattutto la Tauromachia o qualcosa del genere, se non mi ricordo come si chiama il suo quadro, ma molto molto
intenso,
molto violento, nello stesso tempo di una violenza emozionale, quindi mi ha veramente fatto...
Però questo è lo stile di Agnello.
Sì, questo sì. Ancora più forte del libro,
ancora
che abbiamo
più
ricevuto.
Forte.
Molto, molto più forte.
Mamma mia.
Poi ricordiamo altri personaggi come Francesco Roat, che è stato, se vogliamo, il principio, l'inizio del tutto, perché grazie a lui abbiamo conosciuto Anna Maria Farabi, e poi tantissime altre persone che devono ancora passare in radio. Ricordiamo Alessio Luise.
Silvio
Minieri, che presto ritornerà.
Ritornerà con noi.
Sì, che è veramente un grande personaggio.
Armando Santoro,
Vincenzo Campobasso con le sue poesie di
Mauro Haiku. Ferrari.
Mauro Carnovale.
Eh sì, Crazy Carnovale. Poi Marco Munaro, che invece questa sera, di cui questa sera vi leggeremo alcuni passi tratti dal suo libro Ionio e altri mari. Ma continuiamo quindi con le poesie di Franca Mancinelli. La ringraziamo e intanto poi ci mettiamo d'accordo per chiamare Alessandro Seri.
Precipitando il mondo, la notte camminavo tra le zolle, su una collina che non puoi sapere se lenta cresce fino alla montagna o se ti inghiotte dentro la sua buca. Ora solleva una luce la terra, o è il vortice appena il piede tocca il rullo di granelli dentro il buio. Qua dove ogni parola è ramo rotto, albero di musica in riva al mare, quale piaga insieme siamo distanti, solo arsa saliva, pesto petto, ma se gli occhi appoggiassero ai tuoi occhi, ogni nodo al sangue sarebbe fiocco. Non è questa l'ora del treno, resta, apri gli occhi all'ombra ondulata d'oro, i rami del glicine, le persiane, e ora chiudili di nuovo, è una ferita accorgersi che siamo due dita di una stessa mano, siamo un ponte sull'acqua e il suo riflesso, cerchio intero di una falce di luna. Se oggi avessimo la febbre insieme, staremmo come due cucchiai riposti, asciutti nel cassetto, ci inventeremmo i piedi, avanti e indietro come stracci, per le carezze ai pavimenti, o resteremmo nudi come chiodi, dimenticati in mezzo alla parete. Sono seduta in briciole, gli occhi accecati per pudore. Secondo le istruzioni di un gioco di mattoni, viene inserito il pezzo. Scosse che avvisano, i rottami planano come foglie. Anche quando è la scure che ci abbatte, l'uno sull'altro per la sua catasta, o quando in una piazza ci sfioriamo, le lingue come gambi senza fiore, siamo uniti e intrecciati con pazienza, un canestro che dondola le dita. Ogni tanto si esce di prigione, con gli occhi cresciuti come capelli scampati al taglio della primavera, ed ogni passo è una stazione, come la marea sale nel buio. Invidierai l'aria che rimane, sospesa oppure immersa, là dentro gli alberi, nella pianura, sarà il battito chiuso di quei polsi, in stagioni di luce elettrica, lo sguardo che gratta la vernice e segna la sua nascita e il suo amore. Ma prima che squilli la porta e torni, lo stormire di TV senza canale, formicolando grigia come il mondo, visto dalle astronavi dei nonnati, tu, decrepita per molta ingenuità, sillabando con fatica, con la mano destra stretta, avrai ancora una parola calda al ferro della cella.
E voilà. Eravamo un attimo così in attesa.
In attesa, soprattutto in silenzio per ascoltare queste bellissime poesie. Grazie Franca. Adesso abbiamo Alessandro Seri con noi in radio. Alessandro, ci sei?
Ci sono, eccomi qua.
Benissimo. Senti Alessandro, noi abbiamo, come dire, ti diamo come al solito alcuni minuti per parlare di te, ma le domande che ti vorremmo fare innanzitutto sono proprio per aiutare anche i nostri radioascoltatori e per aiutare te stesso, che insomma parlare di se stesso non è mai facile. Sei stato invitato alla Tela Sonora di Bruxellando. Bruxelles è un'emissione che viene ascoltata dagli italiani non solo e che poi viene registrata nel podcast e quindi resa disponibile.
Scusa, dimmi. Sento a tratti.
Benissimo, allora noi ti sentiamo molto bene, questo purtroppo è un problema che abbiamo perché noi siamo a Bruxelles e tu in Italia. Allora, le domande sono le presenti, le seguenti. Innanzitutto inizio con questa, tu sei un ragazzo che scrive e vorrei sapere se la tua scrittura è la tua arte, il tuo hobby o il tuo lavoro professionale.
Allora, inizialmente è stato il mio hobby. Poi è diventata la mia arte e attualmente è il mio lavoro.
Benissimo, allora ci vuoi raccontare un pochino come scrivi, di che cosa parli, di che cosa racconti nella tua scrittura e di che cosa ti piace anche
certo, però, sì, sto tentando di interpretare le domande, ma penso insomma abbastanza di aver capito.
Sì.
Quindi la questione è questa, ciò che questa passione è nata più o meno nel periodo dell'adolescenza, si è sviluppata con un certo impeto, poi diciamo così tra i 20 e i 30 anni è successo, insomma è accaduto un colpo di fortuna, cioè la possibilità di pubblicare un primo libro per una piccola casa editrice. Mm-hmm. e poi insomma da lì in poi successivamente c'è stato diciamo così tutta una serie di incontri che hanno portato alla possibilità di pubblicare per qualche casa editrice un po' più importante, venire a contatto con poeti di tutta Italia e per fortuna essere anche invitati in meeting internazionali tipo in Portogallo, in Inghilterra e conoscere insomma personaggi di altissimo rilievo per della poesia mondiale.
Benissimo, ci vuoi leggere qualcosa? Innanzitutto tu di dove sei?
Infatti.
E se ci vuoi leggere anche qualcosa che hai scritto?
Allora io direi questo, cioè proverò a leggervi un primo testo che è stato presentato proprio nell'occasione del Festival di Coimbra in Portogallo lo scorso anno.
Benissimo.
Si tratta di una poesia che fa parte di un ciclo di 10 poesie. Uh-huh. E il ciclo si intitola Esiste il tempo.
Benissimo.
Le poesie non hanno titolo, sono soltanto numerate. Uh-huh. E la prima che vi leggo fa così, quindi insomma vado a leggere.
Va bene.
Se manca, e manca certo, qualcosa manca, l'esito indifferente dell'azione lanciato per estetica di ribellione, che manca un po' di ribellione. Urtando il rullare d'un tappeto che marcia indietro e si fa marmo. Al più la spinta manca, alla follia del dopo curva, sotto le vesti al centro, mentre si fa distanza e vicinanza, piazza di chiesa nuova, lontananza. Questo è il primo testo.
Alessandro?
Sì?
Mi senti?
Sì, sì, a tratti, ma vi sento.
Una domanda proprio al volo. Il fatto che tu abbia dedicato queste poesie al tempo, ti sei ispirato a Proust e alla sua ricerca del tempo perduto?
No, nel senso che sarebbe abbastanza relativo dire che c'è stata un'unica ispirazione. Non c'è dubbio che ovviamente i grandi scrittori incidono sempre in coloro i quali si avvicinano a questo mondo, però credo che è proprio il tema del tempo che va a incidere, che va a condizionare la scrittura di tantissimi autori, quindi forse più che un singolo scrittore, cioè Proust, è proprio il tema specifico che va poi a determinare alcune parti della scrittura dei vari autori, insomma, ecco, almeno per me è stato così.
Ancora un'altra domanda?
Prego.
Sì, nelle tue poesie, quindi riferite al tempo, ricorri anche alla punteggiatura?
Allora, in questa serie di poesie appunto dedicate al tempo, o comunque sia allo scorrere del tempo, no, non c'è punteggiatura, proprio per diciamo così, sancire questo continuo scorrere, sia delle parole che appunto poi del tempo.
Perfetto. Alessandro,
prego.
Ami scrivere da solo o hai un gruppo anche di poeti?
Allora, infatti, la scrittura vera e propria, quella che poi, diciamo così, finisce nei libri, è un'esperienza soggettiva. Poi però curo per alcuni comuni italiani dei corsi di scrittura in versi, che più che corsi io chiamo delle botteghe di scrittura, e in quel caso quindi ci sono anche degli esperimenti di scrittura in gruppo, però è un diciamo così, non è la scrittura che poi finisce sui testi, sono degli esercizi che va bene fare.
Ho capito. Un'ultima domanda, poi ti invitiamo a leggere altre poesie, almeno per quanto mi riguarda la mia domanda. Credi nella scrittura automatica, nella scrittura quindi dettata da uno stato emozionale, quasi in automatico, senza quindi l'intervento della mente?
Credo che la scrittura, cioè che un testo in sé abbia un percorso ben definito, e coloro i quali si approcciano alla letteratura in maniera seria dovrebbero esserne coscienti dal mio punto di vista, e cioè che sicuramente gli input, cioè gli stimoli sono immediati e possono essere causati da qualsiasi cosa. Poi però il poeta non può permettersi di non rimettere mano al testo. Quindi il testo è condizionato da uno stimolo immediato, poi però viene rielaborato, anzi ha l'obbligo di essere rielaborato, perché poi alla fine molto spesso c'è un abisso tra ciò che è stato scritto appunto sotto l'effetto dello stimolo e ciò che invece poi assume una forma definitiva.
Alessandro,
io credo molto in questo lavoro di lima, di studio proprio sulle parole, sui ritmi delle parole all'interno di un testo.
Alessandro,
eccoci.
Per te chi è il poeta?
Guarda, proprio è impossibile dare una definizione in merito. Io per risolvere quindi questa domanda, che è abbastanza frequente, un bel po' di tempo fa ho scritto una poesia che chiude l'ultimo libro, che si intitola Rampe per Alianti, e la poesia si intitola Lo Stilita. Lo Stilita è quel personaggio della prima parte del Medioevo che era un monaco che per riflettere e pregare si faceva, diciamo così, posare in cima a una colonna, appunto, e poi passava tutta la sua vita in cima a questa colonna a pregare, a meditare. E io ho scritto questo testo, adesso ve lo leggo in modo che capite chi è il poeta secondo me, o almeno chi io penso che potrebbe essere.
Con piacere, grazie.
Prego. Allora, lo stilita. Lo stilita che vive sul penultimo lampione della via conosce le fosse dell'asfalto e cronometra i baci all'interno delle macchine, a volte getta sassi sugli ombrelli dei passanti, suona la tromba del mattino all'esercito dei gatti, s'abbronza prima e tenta di prendere gli aerei al lazzo. Secondo me il poeta è un essere, insomma, che ha queste sembianze. Ovviamente è una visione metaforica e surreale, però credo che chi ha una sensibilità tale da potervi riconoscere i tratti del poeta riesce poi anche a individuare proprio i poeti anche per strada poi.
Alessandro, un'ultimissima domanda, perché purtroppo i tempi in radio sono terribili. Cosa vuol dire per te fare un attimo la differenza tra un approccio alla letteratura serio o meno serio?
Puoi ripetere la domanda? Che
allora, prima dicevi...
Un approccio alla letteratura seria.
Esatto. Allora, Alessandro Seri, serio di nome e di fatto, evidentemente, da quanto ho capito.
No, non del tutto, anzi, è una battuta che ormai ascolto dai tempi delle scuole elementari, quindi la conosco, però dimmi pure.
No, volevo dire, prima dicevi, no? Mi è molto piaciuta la tua definizione di poeta, quindi di questo stilita che in un certo senso si eleva, quindi è in cima, e la cima per me... E quella capacità che un poeta, uno scrittore, un narrativo ha rispetto alla sensibilità degli eventi che lo circondano. Questo per me è l'elevazione. Mi senti?
Scusa, credo di aver capito qualcosa.
Sì,
della domanda,
comunque, allora, la mia domanda in soldoni è molto breve ed è questa. Secondo te cosa differenzia uno scrittore dall'essere serio o meno serio?
I testi. No, vabbè, a parte scherzi, io credo molto in una etica del poeta e dello scrittore, e cioè non comprendo qualsiasi cosa, mi stanno benissimo tutti gli autori che fanno scelte diverse dalla mia, io però sono convinto che una eticità anche nella scrittura e nei rapporti interpersonali sia poi il segno distintivo di coloro i quali scelgono la letteratura e la poesia come la via principale per la propria vita. Credo che sia proprio necessario, ma penso che lo è per la poesia, ma dovrebbe esserlo per qualsiasi altra forma di impegno, di modo di vivere la vita, ecco.
Alessandro, purtroppo il tempo è, ahimè, finito, però una curiosità, dove ti stiamo chiamando in Italia? Da quale città ci chiami?
Allora, in questo momento io sono nella mia città natale, anche se insomma vado spesso in giro, e in questo momento sono a Macerata.
Ah, bene, benissimo.
Al centro delle Marche.
Perfetto.
Dove abbiamo da pochissimo finito un festival internazionale lungo 6 giorni che ci ha davvero sfiancato con... poeti americani, svedesi, italiani, svizzeri, quindi insomma proprio...
Il festival di Pictor?
Una piccola città dove però riusciamo a fare anche cose.
Allora, che festival era?
Pronto?
Sì, due parole per salutarci sul tuo festival.
Ah, benissimo. Allora, appunto, questa era la 7ª edizione del Licenze Poetiche Festival... sembra, insomma, non è che sia poi così bello dirlo, però è stato davvero un periodo molto bello, sono arrivati poeti un po' da tutte le parti del mondo, come ti dicevo, dall'America, da tutta Europa, è venuto Jack Hirschman, che è insomma uno tra gli esponenti più importanti della Beat Generation, e Rachel Blue Duplessis, una poetessa americana più volte candidata al Pulitzer, e è stato fantastico perché veder circolare tutta questa gente che si occupa di poesia in una città piccola poi come Macerata ha coinvolto realmente tutta la città e quindi i poeti venivano fermati per le strade oppure nei bar proprio per essere, diciamo così, per avere informazioni su di loro e venivano fermati da chiunque, dai giovani, dagli anziani, da tutti. È stata un'esperienza molto emozionante che penso il prossimo anno riproporremo. Ecco.
Alessandro, bravissimo, complimenti, in bocca al lupo. E
grazie, crepi il lupo, anzi.
Speriamo di riaverti prestissimo ancora qui sulle frequenze
Guarda,
di Radio Alma.
Vi ringrazio, è stata un'occasione molto bella e importante perché appunto, come dicevo prima, la poesia è talmente capace di superare i confini che insomma, ecco, poter essere ascoltati anche in Belgio grazie a voi è qualcosa di davvero emozionante. Saluto ovviamente tutti gli italiani che stanno in Belgio, gli italiani di prima, seconda e terza generazione.
Grazie.
Grazie a voi.
A presto, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao.
Cari amiche e cari amici, Bruxellando, Radio Alma 101.9, Maridì
e Gabritti e Dani M alla regia.
Allora, ringraziamo tantissimo Alessandro Seri in diretta da Macerata e avremo tra qualche minuto, oggi è stata questa sera è la serata dei giovanissimi. Mm-hmm. Continuiamo con Matteo Fantuzzi, coetaneo mio e di Dani M, che risiede a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. E la sua prima opera è stata Cobarid, spero di pronunciarlo bene, che è uscita nel 2008 per l'editore Raffaelli. È redattore della rivista Atelier e collabora con la rivista Le Voci della Luna e con l'annuario di poesia edito da Castelvecchi. Suoi testi sono apparsi su molte riviste, tra cui Nuovi Argomenti, Yale Italian Poetry, Specchio, Gradive e Atelier, e in una quindicina di nazioni tra l'Europa, le Americhe e l'Asia.
Questa sera abbiamo delle poesie di Matteo, credo che siano state registrate, adesso scopriremo se con la sua voce o la voce di qualche altro artista e poi probabilmente l'avremo in diretta, quindi lasciamo la voce e la parola a Matteo.
Il portiere di riserva non esulta come gli altri, rimane fermo, abbarbicato alla speranza che quell'altro in calzamaglia se lo straccia un legamento. Per entrare tra gli applausi, conquistare il proprio posto, avere donne, casa al lago, delle macchine potenti, avere gloria finalmente. Il portiere di riserva se ne gira col cappotto anche di luglio per non prendere un malanno, perché una volta era il suo turno, ma lui era letto con la febbre, ed è entrato il ragazzetto degli under 18, strappò 9 alla gazzetta, ed oggi gioca in Premier nel Newcastle, ed ha fatto anche la Champions, e 2 recrame per gli shampoo. Ho dell'Exotan. Forse li avremmo avuti per più tempo, i Dino Campano e gli altri con quei farmaci. Io, ad esempio, previdente, per entrare già ora nella gloria, ho iniziato con 10 gocce al giorno prima di coricarmi. E ho intenzione di protrarre tutto questo, fino a quando non saranno conclamati i tempi di dosaggio cronico, o non sarò riuscito più a trovare un medico ben disposto nel prescrivermene. Vedi, pure il mio testo in questo modo si modifica. Ora è più lento, non fa male, non mi assale nel protrarsi della notte. Ora questo testo non mi sbrana. Perché volendo pure Modena lontana. E allora uno si chiede quanto tempo, un anno. E un anno è poco, ma anche tanto. Se a casa sta una moglie a letto con le doglie, con la testa della bimba dietro al corpo, col cordone cinto attorno al capo, ed urla padre, padre. Il padre sta a combattere la guerra, ad ammazzare i figli di quegli altri, a compiere gli stupri, in modo la sua razza sia difesa e sia immortale, e salva sia la sua famiglia.
Matteo?
Sì?
Puoi sentirci?
Eccomi.
Buonasera, benvenuto.
Pronto?
Ci senti?
Ora sì.
Ah, perfetto. Allora, sono Mari D, in compagnia di Gabri T. È un piacere averti qui con noi a Radio Alma. Benvenuto.
Grande Matteo!
Ciao, benvenuto. Ciao anche Daniele.
Abbiamo saputo che eri un caro amico, comunque compagno di banco e di avventure con il nostro Dani M.
Al mitico liceo Fermi di Bologna. Guardate com'è piccolo il mondo. Io da Bruxelles riscopro il mitico Matteo Fantuzzi, il mitico Fantuzzi, ragazzi, di Castel San Pietro Terme. Che bello.
Ebbene sì. Allora, Matteo,
confermo tutto.
Raccontaci di te, cioè dici un po' come mai, perché so che è un cammino che ti ha portato solo di recente alla poesia e che anzi il tuo non è stato un cammino proprio scontato verso la letteratura e la poesia.
Sì, devo dire che io ho iniziato a fare poesia quando ho iniziato l'università, in buona sostanza. Prima appunto col liceo scientifico non avrei mai pensato sinceramente di andare verso quel percorso. Poi invece è iniziato tutto, è iniziato in maniera molto, molto semplice. Io scrivevo, scribacchiavo e un giorno passò dalla biblioteca di Castel San Pietro un critico che si chiama Davide Arniani per presentare il libro di un'altra poetessa che è Marisa Zoni, che è venuta a vivere a Castel San Pietro nei suoi ultimi anni recentemente, e il bibliotecario di Castel San Pietro, non so perché, non so come, aveva delle mie poesie, le ha fatte leggere a Davide Arniani. Davide Arniani mi ha contattato e da lì è partito tutto.
Quali sono i versi che ricordi con più piacere?
Io vi sento un pochino a scatti, siamo sotto la tempesta, quindi ogni tanto le domande saltano. Puoi ripetere quest'ultima per cortesia?
Quali sono i versi che ricordi con più piacere?
Diciamo quelli che mi vengono richiesti quasi ad ogni lettura, come Lode all'Exotan. Lode all'Exotan ha un riscontro che io mai e poi mai e poi mai avrei immaginato possibile, sinceramente. Tante persone mi scrivono anche perché si ritrovano in quella poesia, dà proprio una sorta di empatia veramente curiosa, in primo luogo per me. E poi anche Il portiere di riserva, un'altra poesia che piace sempre molto, piace ai bambini moltissimo. Il portiere di riserva, quando vado nelle classi lo presento, dalle elementari fino alle superiori, è una poesia che piace sempre molto. E poi c'è La stazione di Bologna, ma quella è una cosa più privata, per cui diciamo il cominciare a ragionare sulla strage alla stazione di Bologna, che sarà poi il tema del mio prossimo libro quando ci sarà fra qualche anno. Per noi bolognesi, Daniele potrà confermarlo, è una ferita apertissima che ancora è lì e su cui non si parla mai abbastanza.
Matteo, confermo alla grandissima. Io devo dire che la poesia Il portiere di riserva mi piace tantissimo.
Perché te sei un amante del calcio in maniera spropositata, poi dopo noi adesso veniamo anche da una piccola nota personale calcistica molto, molto importante da bolognese.
È vero. Comunque...
La domanda sorge spontanea. Parlando di Lexotan e di portiere, vuol dire che gli italiani allora sono tutti dei depressi e pensano soltanto al football? Pronto?
Pronto, sì, salta la
domanda. La domanda sorge spontanea. Vuol dire che gli italiani sono tutti dei depressi e pensano soltanto al football?
No, il calcio è una bellissima cosa, è un bellissimo gioco che tale rimane. Gli italiani hanno problemi in altri sensi, hanno problemi di... soprattutto le ultime generazioni hanno grossi problemi di precariato, di problemi a livello sociale, e col precariato io non penso solamente al precariato lavorativo che c'è ed è tragico in questo momento in Italia, ma penso anche al precariato delle cose, dei valori per i quali ad esempio, che ne so, sembra paritetico avere la possibilità di avere una bella auto, uno stato di vita sociale importante, piuttosto che avere un lavoro utile per la società. Queste sono cose tipicamente italiane. E anche questo secondo me fa parte di un certo precariato, e il giocatore di calcio in questo è anche esemplificativo, proprio perché è il corrispettivo maschile della velina, quindi quello che tutti i bambini vorrebbero essere e quello che dall'altra parte tutte le bimbe vorrebbero essere. Diciamo che quando comincio a sentire che una ragazzina vuol fare la maestra piuttosto che un ragazzo a fare il medico, mi si stringe il cuore, perché mi sembrano ormai delle mosche bianche qua oggi.
Matteo, senti, tu cosa fai quindi con la tua scrittura? Non fai altro che riportare lo stato di cose o cerchi di infondere coraggio?
No, diciamo, la partenza è quella del raccontare storie. È chiaro che nel raccontare storie si mette la luce su determinate questioni piuttosto che altre. Quindi quello che ne viene fuori alla fine è un quadro molto, molto articolato anche di esperienze, di complessità, che sono quelle della società. Cioè, quello che alla fine mi interessava con Cobarid, con Caporetto, era raccontare innanzitutto la società e la società delle ultime generazioni per quella che è, mettendo in luce in maniera esemplificativa quelli che mi sembravano, diciamo, i personaggi da fare emergere per portare avanti la tua
poetica. Bene, senti, noi ti dobbiamo salutare, veramente ti ringraziamo per questa tua apparizione alla Tela Sonora, ti invitiamo, una volta che hai scritto il tuo secondo libro o comunque il tuo capolavoro, a ricontattarci, ci terremo comunque in contatto e magari continueremo insieme il viaggio, perché da quello che ho capito è soltanto l'inizio.
Con grande piacere.
Adesso passo la parola a Meridì che sta esplodendo, insomma ti vuole ringraziare, ti vuole salutare e poi diamo la parola alla regia e quindi un bacio, un saluto grande.
Matteo, grazie, è stato veramente un piacere dopo aver tanto sentito parlare di te, averti qui con noi questa sera a Radio Alma. E in bocca al lupo per tutto ciò che ancora bolle in pentola e ovviamente molto molto di più. Grazie e a prestissimo. Buona serata.
Buona serata, grazie mille, ciao Daniele.
Ciao, grazie.
A te. Bene.
E voilà. Che puntata per questa sera.
Allora, passiamo quindi all'ultimo partecipante, all'ultimo ospite, Federico Badini, che provvediamo immediatamente a contattare, dalla regia verrà fatto. Federico ha un sito, narrazioni.it, e probabilmente questa sera ci parlerà anche del teatro letteratura. Quindi una nuova idea di teatro, una nuova idea di letteratura. Noi di teatro abbiamo già parlato in radio con Fabrizio Fiordiponti, abbiamo parlato anche con Laboratorio Poiesis, Goffredo di sì, quando Goffredo ha scritto un testo sul teatro, su Baghdad, che ha anche messo appunto sul palcoscenico tantissimo tempo fa, ha partecipato alla Fiera Off e anche quindi è stato un momento molto importante.
Sì, esatto.
Quindi le produzioni della scuola di narrazioni sono di Arturo Bandini e di Nausica. Quindi se voi andate sul sito, ricordo, www.narrazioni.it, Federico ha preparato veramente una bella pagina di accoglienza e vi proporrà non solo Nausica ma tutti i testi, i libri, corsi di lettura, ci sono anche libri in audio che possono essere brevemente ascoltati e quant'altro insomma la letteratura possa offrire. Speriamo quindi di avere Federico Badini presto qui da noi a Bruxelles, perché abbiamo provveduto a metterlo in contatto con Patrick Louis Hassan di Bilichi,
che salutiamo
con amore e con grande affetto, Benjamin che abbiamo incontrato oggi proprio in metro, che ha partecipato, quindi tutti i nostri amici che non solo parlano italiano ma anche tantissime altre lingue, perché sono di nazionalità belgo-francese.
Esatto.
Un piccolo break per ricordare, mentre aspettiamo Federico, il nostro amico Marco Munaro del Ponte del Sale, e volevo leggervi un estratto di Ionio e altri mari prima di cedere la parola a Federico. Prima di addormentarmi sul tuo collo voglio farti il ritratto mentre dormi, sdraiata sotto un pino, e riprendere leggermente dall'alto questa luce d'orzo e d'argento in cui c'è molto rosa, giallo, verde, e in cui la tua figura di fianco, come una palpebra chiusa, scrive la quarta lettera del suo nome, S. Bene, ringrazio Marco e diamo la parola al nostro amico, carissimo Federico Badini. Ciao Federico!
Ciao, buonasera, non vi sento molto bene, ma
noi ti sentiamo forte e chiaro. Ho appena detto che le produzioni della scuola di narrazioni sono di Arturo Bandini e di Nausica. Ho parlato del teatro letteratura come nuova idea di teatro e quindi una nuova idea di letteratura, e ti lasciamo la parola perché abbiamo poco più di 5-4 minuti e quindi te li concediamo tutti, perché affinché tu ci presenti un attimino questa tua nuova idea di teatro e anche le attività del tuo sito.
Sì, allora quello che noi tentiamo di fare con le nostre produzioni di teatro letteratura è appunto quello di avvicinare contemporaneamente al teatro e alla letteratura in un modo inconsueto, nel senso che noi prendiamo dei testi che non sono stati pensati per il teatro, ma che sono dei romanzi, dei racconti in accordo con l'autore, e li portiamo in scena. Questo è stato fatto per esempio col reparto macelleria di Marco Vichi, è stato fatto con La Piena di Guido Conti, è stato fatto con Autosole di Carlo Lucarelli, poi con Non tutto è da buttare, che è un testo, invece l'ultima nostra produzione, è un testo che ho scritto io, che è un testo sull'ambiente, sul riciclaggio degli oggetti, non soltanto delle materie prime, eccetera. Attualmente siamo alla vigilia di due eventi per noi molto importanti, perché abbiamo un festival molto interessante sulla poesia, che è la seconda edizione, che si svolgerà qui ad Arezzo, si chiama Arezzo Poesia, il 14 e 15 giugno, in cui abbiamo veramente moltissimi ospiti da tutto il mondo, da Jack Hirschman a Daniela Krasnaru, dall'Ottava Rima a Agnetta Folk, Christian Hockey, abbiamo degli spettacoli che mescolano musica e poesia o teatro e poesia, abbiamo dei laboratori, abbiamo una mostra omaggio a Cesare Pavese, insomma veramente veramente moltissime cose, un bellissimo concorso tra l'altro a cui partecipano 42 performer che hanno strutturato una performance da un libro di poesia edito, cioè un modo diverso di presentare, di affrontare la poesia. Contemporaneamente dal 13 al 18 c'è Arezzo Festival, che è un festival internazionale di teatro universitario a cui partecipano compagnie veramente da tutto il mondo, Irvine della California, Budapest, Parigi, Svizzera, Berlino, eccetera. È un festival che è giunto alla sua sesta edizione e che appunto presenta spettacoli che provengono dalle compagnie universitarie, quindi dalle facoltà di spettacolo un po' di tutto il mondo, e anche un'occasione di incontro perché ci sono appunto oltre 100 giovani attori che provengono da tutto il mondo e che si incontrano qui ad Arezzo. Tutti e due i festival sono completamente gratuiti, quindi insomma l'invito è ovviamente alla partecipazione da parte di tutti. Anche in Arezzo Festival ci sono dei laboratori, ovviamente quelli di Arezzo Poesia sono sulla poesia, mentre quelli di Arezzo Festival sono uno sul clown e uno sulla voce per attore. Ecco, queste sono diciamo così le due cose più imminenti delle nostre attività. Poi a ottobre riparte l'attività formativa tradizionale con la scuola di narrazioni, che è una scuola annuale in cui si lavora attorno alle professioni che hanno a che fare con la narrazione, quindi non soltanto la scrittura ma anche tutte quelle professioni che la narrazione la utilizzano in vari modi, quindi si va dalle professioni di cura alle professioni di insegnamento, eccetera eccetera, e lavoriamo con scrittori anche qui provenienti un po' da diverse parti del mondo, sia in forma di didattica tradizionale sia con dei laboratori full immersion. Per iscriversi in questo caso è necessario superare una selezione e poi si fa questo percorso, che è un percorso annuale, diciamo così.
Federico, Federico?
Sintesi, le principali attività.
Allora, Federico, purtroppo sei stato bravissimo, veramente in 4 minuti ci hai dato l'idea di tutte le iniziative che vi proponete di fare, quindi tu non sei proprio autore o scrittore, narratore, tu organizzi eventi letterari.
No, io ero, infatti tu mi hai chiesto poi però delle attività della scuola, io appunto edito da poco il mio ultimo libro di poesie che si intitola Io una poesia, tu mi paghi un'aranciata, quindi sì, sono diciamo poca narrativa, qualche racconto, il testo teatrale, quello che ho citato, molta poesia.
Senti, allora diciamo che anche se questa è una puntata che sta svolgendo al termine, ti richiameremo perché vogliamo ascoltare le tue poesie. Quindi
ben volentieri.
Registra le tue poesie su un CD, ce le mandi e poi faremo una diretta solo esclusivamente sul tuo libro di poesia, perché è stato bello sapere tutte le attività del sito e quindi della tua così scuola di narrazione, ma vogliamo ascoltare le tue poesie, quindi non mancare alla tela sonora e alla prossima quindi intervento. Ti salutiamo, ti invitiamo comunque a scriverci, a continuare a mandarci le newsletter e a eventualmente, se hai qualcosa da proporre, scrivere un articolo che poi apparirà sulla rivista di Arti Insieme, la rivista del libro.
Grazie mille.
Un bacio, un grande abbraccio a tutti quanti e bravi per quello che portate avanti. Ciao.
A presto, ciao.
Ciao.
E un saluto a tutti voi, cari amiche e cari amici.
La puntata volge al termine.
Ahimè.
A presto su Radio Alma 101.9, Mary D, Gabri T e Dani M in regia.
Ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Hanno condotto in studio Gabriella T e Mary D. con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Une heure.